Orbene, gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne di comando. Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai.
Che frase celebre,
eh? Indimenticabile. Mi immagino il bravo che si avvicina all'orecchio con fare minaccioso, da brividi.
Oh, povero Don Abbondio, chissà come si sarà sentito.
Beh, Filippo, oggi hai la fortuna di poterglielo chiedere direttamente.
No, non mi dire che hai invitato...
Proprio lui. Oggi è qui, con noi, il mitico, religioso, cuor di leone, Don Abbondio.
Salve, cari, come state?
Bene, bene, grazie. Quale onore, Eminenza. Allora, cosa ci racconta? Come ha trovato l'Italia quasi 400 anni dopo?
Beh, l'ho trovata sicuramente cambiata rispetto a come l'ho lasciata.
Oh, immagino. Sono accadute giusto due o tre cosette in quattro secoli. Cosa nota di diverso?
Sembra che le persone si comportino in modo molto diverso dalla gente del mio tempo. Vedo ragazze per strada che si mettono in posa senza che un artista li ritragga. Poi, beh, i ragazzi si vestono in modo molto strano.
Molto strano?
Ah, vedo calzoni strappati ovunque. Devono essere dei grandi lavoratori, giovani di oggi.
Sì, sì, sicuramente. Va bene, Eminenza. Ci racconti qualcosa di lei?
Giusto, giusto. Per esempio, a proposito di Don Rodrigo, perché non ha detto subito a Renzo la faccenda del matrimonio?
Non sposare Renzo e Lucia mi addolorava assai. Poveri ragazzi. Ma le minacce dei bravi attentavano alla mia vita. Alla mia, capite? Ma per fortuna, girando per il vostro tempo, mi pare di non vedere più bravi in giro. Che sollievo.
Purtroppo, Eminenza, casi del genere succedono ancora ai giorni nostri. E parliamo di episodi recenti, come i ricatti della mafia. Proprio come è accaduto a lei. Ci sono persone che non hanno il coraggio di denunciare, o sono impossibilitati a farlo.
Deve sapere, Eminenza, che oggi la mafia pretende che un individuo le paghi il pizzo, minacciandolo di morte o ripercussioni sulla famiglia.
Ecco, proprio come gli spagnoli e bravi ai miei tempi, ma pensavo che la malvivenza si fosse estinta dopo così tanto tempo.
Vostra Eminenza, è quello che tutti noi speriamo succeda prima o poi, caro Don Abbondio.
Le volevo chiedere una cosa, signore.
Certo, certo, dimmi pure.
Che ne pensa del comportamento dell'avvocato Azzeccagarbugli verso Renzo?
Dio sia con me. Sicuramente ha sbagliato. Invece di aiutare la povera gente, preferisce tenersi al sicuro, al fianco dei più potenti. Oltretutto, ha anche dimostrato di avere pregiudizi nei confronti di Renzo, pensando che fosse lui ad aggredirmi.
Che pensiero straordinario, Eminenza. Davvero profondo, Abbondio, grazie mille.
Ma di niente, cari miei, me ne prego. Continuiamo. Mi diletta moltissimo rispondere alle vostre domande, sempre che non siano troppo scomode.
Allora, parlando dell'inizio dei promessi sposi, lei come...
Un attimo, promessi sposi? Di che parlate?
Beh, signor curato, deve sapere che un certo Alessandro Manzoni 200 anni fa ha trovato un manoscritto che, beh, raccontava la vostra storia.
Beh, più che la vostra, quella di Renzo e Lucia.
Ma come? Io sono la principale vittima di questa vicenda. Perché pensano sempre tutti a quel becero di un Renzo?
Eminenza, stia calmo! L'abbiamo chiamata qui con noi apposta per poter dar voce ai suoi pensieri.
E di questo vi ringrazio, cari fratelli.
Comunque, tornando a noi, Filippo è curioso di sapere una cosa dall'inizio della trasmissione.
Ecco, beh, signor curato, mi chiedevo come si fosse sentito quando i bravi l'hanno minacciata da parte di Don Rodrigo.
Una sensazione ai limiti dell'indescrivibile, un'esperienza che non auguro a nessuno. Sentì un brivido lungo la schiena e percepivo il pericolo, avevo paura di fare la mossa sbagliata. Quando mi dissero che erano stati mandati da Don Rodrigo, mi mancò il fiato. Ero incredulo che quell'uomo avesse il coraggio di chiedermi una cosa tanto spregevole e crudele.
Ah, quindi lei era sbalordito da questa richiesta?
Assolutamente sì. E siccome non volevo deludere nessuno e non avere alcun tipo di problema, decisi di ascoltare i bravi e non dire nulla. Da qui poi la storia, a quanto pare, si conosce già.
Sì, sì, la conosciamo. Ma ci sono tanti dettagli a noi ignoti.
Sono a vostra disposizione.
Per esempio, potrebbe spiegarci meglio il suo rapporto con Perpetua?
Ah, santa donna, Io e Perpetua siamo, o eravamo, molto legati. Lei è molto saggia, ma la maggior parte delle volte tende a ignorare tutti i suoi consigli, pur sapendo in coscienza che non è la cosa giusta da fare.
Perciò lei ci sta dicendo che lei e Perpetua siete come migliori amici.
Sì, potremmo dire così, siamo migliori amici.
Certo, però le litigate non sono mancate.
Come quando si è arrabbiato con Perpetua per aver detto a Renzo la questione del matrimonio.
Ah, sicuramente c'era da aspettarsi da una Peppia come lei. Non riesce mai a tenere la bocca chiusa.
Vero, verissimo. Speriamo che non ci stia ascoltando adesso, oppure siamo in grossi guai.
Volendo spettacolare un attimo, cosa ci sa dire dei due matrimoni andati a rotoli di Perpetua?
Dunque, con Beppe sulla vecchia, la vicenda è iniziata quando ancora io non la conoscevo.
Ci spieghi meglio, la prego.
Ma Perpetua ha raccontato che all'epoca dei suoi 20 anni questo ragazzo iniziò a corteggiarla, facendole regali ogni giorno, nonostante lei non ricambiasse l'amore.
Invece riguardo ad Anselmo Lunghigna, cosa ci sa dire?
Bah, di lui non so molto, per il semplice fatto che Perpetua esita sempre a parlarmene. Non so per quale motivo è segreto questa cosa.
Va bene, eccellenza, le crediamo.
Non si vuole sbilanciare troppo come al suo solito, vero?
Cosa state insinuando?
Niente, Eminenza, ci scusi.
Adesso, tornando al discorso iniziale, per favore, lei cosa ne pensa del fatto che Lucia non abbia detto subito a Renzo delle molestie verbali che Don Rodrigo gli ha fatto?
Per il cielo, penso che Lucia lo abbia nascosto perché forse non ci dava tanto peso, non si era accorta della gravità della situazione. O forse per paura, perché si sentiva in qualche modo colpevole o perché temeva di ripercussioni.
Mi sbaglio, Don Abbondio, o anche lei ha reagito così?
Dio mi perdoni, ma lei ha ragione, carissima, non si sbaglia. Quella volta, come altre, anche io ho avuto paura di dire come stessero le cose. Perciò ho preferito nascondere tutto.
Oh, mi dispiace che lei abbia dovuto nascondere i fatti ai due innamorati. Ho sempre guardato con un senso di disprezzo il suo modo di agire. Ma ora che prova a mettermi nei suoi panni...
Caro Don Abbondio, anche io avrei reagito così fossi stata minacciata.
Sa, mio caro curato, ci vuole coraggio a dire la verità. E oggi c'è una parola per descrivere chi agisce proprio come lei. Omertà.
Omertà?
Ho proprio qua scritta la definizione di omertà per la Treccani. L'omertà è la consuetudine vigente della malavita meridionale, mafia o camorra, detta anche legge del silenzio, per cui si doveva mantenere il silenzio sul nome dell'autore di un delitto.
Ma come si fa a parlare quando ne va della propria vita?
Deve sapere, signor curato, che a differenza nostra ci sono uomini che hanno avuto il coraggio di denunciare i torti della mafia.
Sa, ne parla uno scrittore, Luigi Garlando, in un suo celebre romanzo dal titolo Per questo mi chiamo Giovanni.
Giovanni? Come l'apostolo predetto dal Signore? E di cosa parla tale manoscritto?
È il racconto di un padre al figlio sulla vita dell'avvocato Giovanni Falcone, uomo che ha dedicato la sua intera vita, fino a perderla, per combattere la mafia.
Se siete d'accordo, io direi di leggere direttamente la pagina in cui si parla dell'omertà.
Sono tutto orecchi.
L'omertà è la più grande qualità dell'uomo d'onore. Non lo saccio, non lo so, non ho visto. Per me è vero il contrario. La più grande qualità di un uomo è aiutare la giustizia a punire i colpevoli e a liberare la gente dalla paura dei prepotenti. Per fortuna, quando Giovanni arriva al tribunale di Palermo, trova qualcuno che la pensa così. Si chiama Rocco. È un magistrato già anziano, ma duro come la roccia. Uno che non ha paura di nulla. Non gli interessa fare carriera o tenersi buoni potenti della città. Il suo mestiere è fare giustizia. E solo quello gli interessa.
Come Rocco e Giovanni, anche Renzo e Lucia hanno cercato di combattere a loro modo. Per esempio, hanno provato a sposarsi a sua insaputa.
Ecco, parlando del matrimonio segreto tra Renzo e Lucia, perché si è messa ad urlare una volta dopo essersi chiuso a chiave in un'altra stanza, svegliando il sagrestano della parrocchia addirittura?
Urlare? Io?
Sì, hanno pure suonato le campane ed è accorso tutto il paese.
Ah, sì, ora ricordo, effettivamente devo aver cercato in qualche modo un aiuto.
Forse aveva paura che i bravi venissero a sapere del matrimonio?
Cosa state insinuando? Un cuor di leone come me? Oh, padre misericordioso.
Ci scusi, non era nostra intenzione infastidirle in questo modo.
Avevo paura che mi rubassero l'assegno appena consegnatomi da due fratelli Tonio e Gervaso, dopo tutto quello che avevo dovuto aspettare per ottenerlo.
Certo, quei soldi le avrebbero fatto comodo con tutte le spese che aveva.
Con tutta la carità per i poveri e malati.
Va bene, non parliamo di soldi. Vorrei chiederle un'ultima cosa, un po' particolare.
Su, mi dica.
Non so se abbia mai notato che Renzo tenesse sempre il braccio di Lucia. Secondo lei perché?
L'ho notato diverse volte. Sono convinto che Renzo le prendesse sempre il braccio per trasmetterle tutto il suo amore, la sua tenacia, ma soprattutto il suo coraggio e un senso di sicurezza che la giovane aveva perso dopo l'episodio con Don Rodrigo. Renzo era un giovane forte, tenace e spavaldo. Invidio molto il suo coraggio. Forse dovremmo imparare un po' tutti da lui. Una cosa è certa, e non ricordo di averlo mai detto, per me è stata davvero una fortuna incontrarlo.
Allora, lei deve tenere molto a Renzo, non è così?
Assolutamente sì, io tengo molto a quel ragazzo e non mi sarei mai perdonato di non realizzare il suo sogno di sposare la sua amata. Lei, signora Alexandra, come si sentirebbe se sapesse di avere deluso qualcuno a cui tiene tanto?
Mi distruggerebbe sapere che per colpa mia i sogni di qualcun altro siano stati brutalmente infranti.
Esatto, ecco perché ho provato un enorme sollievo quando finalmente ho potuto celebrare il matrimonio dei due.
Certo, così sono bravi tutti, eh? Chi l'aveva minacciato era stato portato via dalla peste.
Certo che non gliene fai passare una al povero curato.
Capisco e comprendo la posizione di Don Abbondio, ma continuo a pensare che oggi abbiamo bisogno di persone coraggiose nelle avversità.
Caro fratello, spero che il mio errore possa aiutarla a comportarsi nel modo migliore quando le circostanze lo richiederanno.
E di questo la ringrazio, caro curato.
Anzi, la ringraziamo tutti quanti.
E io ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato. È vero, forse sarò per sempre un vaso di terracotta in mezzo ai vasi di ferro, ma grazie ai miei cocci infranti, forse riuscirete a costruire un mondo dove milioni di vasi diversi si rispetteranno l'un l'altro. Ora vi saluto, che Dio vi benedica.
Che personaggio incredibile!
Sai, Filippo, ascoltare il suo punto di vista mi ha fatto cambiare opinione sul povero curato.
Anche a me, ma solo in parte. Mi rimane sempre il dubbio se parli davvero con il cuore o per il proprio interesse. O comunque la strana sensazione che ci abbia fregato.
Non importa, non lo sapremo mai. Forse questo è bello.
Non ci resta che salutarci e darci appuntamento al prossimo episodio.
Un saluto a tutti da Alexandra.
E da Filippo.